Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Altri problemi per la difesa aerea svizzera dopo le grane con gli aerei da combattimento, quelle con i droni, la fornitura da Israele in forte ritardo al punto che si pensa di rinunciare. Dati americani, meno 4 sono i giorni che mancano lo scadere dell'ultimatum. Trump ha annunciato missive ai paesi che ancora non hanno concluso accordi. La Confederazione ostenta cauto ottimismo. Alluvione in Texas, alcuni fiumi sono saliti di 10 metri in poche ore, almeno 24 i morti si teme per le giovani ospiti di un campus estivo. Avviare al più presto le trattative, così Hamas su una tregua a Gaza, ma il gruppo terroristico pone delle condizioni. Dopo quello di Istanbul, il presidente Erdogan fa arrestare altri 3 sindaci e per la prima volta finisce dietro le sbarre anche un autore satirico. Ritardi enormi, problemi tecnici e problemi di qualità. Il nuovo drone da ricognizione dell'esercito rischia di schiantarsi. Il Dipartimento federale della difesa sta valutando la possibilità di annullare il progetto da 300 milioni di franchi. Una decisione verrà presa entro la fine dell'estate. Paola Latorre.
Dopo gli F-35, gli aerei da combattimento americani che potrebbero costare oltre 1 miliardo in più del previsto, emergono altri problemi sul fronte della fornitura di armamenti dell'esercito svizzero. Si tratta dei 6 droni da ricognizione ordinati a Israele. Ricerche dei colleghi di SRF rivelano che il Dipartimento della Difesa sta valutando la possibilità di ritirarsi da questo accordo che è già costato alla Svizzera 300 milioni di franchi. Il motivo di questo malcontento sono i notevoli ritardi nella consegna, guasti e problemi di qualità.
Il sistema di atterraggio automatico, ha spiegato Urs Loher, capo dell'ufficio armamenti, doveva essere consegnato a settembre. Questo termine non è stato rispettato. Lo abbiamo suddiviso tra gennaio e fine giugno di quest'anno e anche queste scadenze non sono state rispettate.
5 dei 6 droni sono stati consegnati alla Svizzera, ma sono ancora lontani dal poter monitorare il confine o fornire all'esercito immagini di ricognizione. Fino ad ora l'annullamento dell'accordo era fuori questione, ma ora è un'opzione, ha precisato ancora Loher. E la politica è divisa. Finora si è sempre detto che abbandonare il drone fosse la peggiore opzione, ha affermato il consigliere agli stati del PLR, Josef Dietli, che sostiene l'accordo. Sono chiaramente a favore dell'abbandono, ribatte la socialista Franziska Roth, che ritiene che il progetto sia troppo ambizioso. Invece di affidarsi a richieste speciali e sviluppi interni, sostiene, la Svizzera dovrebbe collaborare ancora più strettamente con i suoi partner europei per l'acquisto di armi in futuro. Se l'accordo venisse annullato, l'intero budget del progetto, i 300 milioni, andrebbe perso, ma perderebbe anche il produttore israeliano che ha investito ingenti somme. Per questo Urs Loher si aspetta delle controproposte. La decisione finale spetta al ministro della difesa Martin Pfister, che dovrebbe esprimersi entro la fine dell'estate.
Mancano ancora 4 giorni e buona parte del mondo, Svizzera compresa, rimane con il fiato sospeso in attesa di sapere che ne sarà dei dazi minacciati da Donald Trump. Il 9 luglio scade infatti la proroga concessa dal presidente americano per trovare un accordo. Trump, che nelle scorse ore ha dichiarato che lunedì intende inviare lettere a una dozzina di partner commerciali per comunicare l'entità dei dazi. Non è noto se tra questi ci sarà anche la Svizzera, ma tra i negoziatori elvetici sembra esserci cauto ottimismo. Gianluca Olgiati.
Il consigliere federale Guy Permanin era appena atterrato all'aeroporto di Zurigo ieri a mezzogiorno, rientrato dal Sud America con un nuovo accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Per lui la domanda era d'obbligo. No, non abbiamo ancora ricevuto nessuna lettera da Washington, ha fatto sapere il ministro dell'economia. 31%, questa la cifra che aveva scioccato i mercati. 31% di dazi minacciati in aprile da Trump per le merci importate dalla Svizzera. La proroga concessa per trovare un accordo scadrà il 9 luglio, accordo trovato finora solo da Regno Unito e Vietnam. Sembrava esserci vicina anche la Svizzera, faceva parte di un gruppetto di paesi considerati in posizione privilegiata e nulla è cambiato, ci conferma la direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, Helene Budliger-Artieda. Facciamo ancora parte del gruppo di paesi ai quali gli Stati Uniti riconoscono la buona fede nelle trattative. L'ufficio del rappresentante per il commercio americano è a corto di risorse e quindi non riuscirà probabilmente a mantenere l'obiettivo del 9 luglio, ma non c'è giorno in cui non abbiamo un contatto diretto con Washington. L'obiettivo del Consiglio federale, ha detto la segretaria di Stato, è chiudere le trattative prima del 9 luglio. Se ciò non fosse possibile, ci è stato assicurato che non scatterebbero subito i dazi del 31%. Per un annuncio potrebbe essere questione di ore o pochi giorni, ma sui contenuti nulla trapela.
Intanto invece di annuncio è arrivato negli Stati Uniti quello della firma della legge di bilancio, il famoso Big Beautiful Bill. Donald Trump lo ha sottoscritto come previsto la scorsa notte in occasione della festa nazionale, precisando che darà il via ad una nuova età dell'oro per il paese. Festa nazionale americana funestata però da quanto sta accadendo in Texas, colpito dalle inondazioni causate da piogge torrenziali. Finora si contano almeno 24 morti nella contea di Kerr, tra loro alcuni bambini, e c'è grandissima preoccupazione per le sorti di una ventina di ragazzine che erano ospiti di un campeggio estivo nei pressi di un fiume. Circa 500 persone insieme a 14 elicotteri e 12 droni le stanno cercando. Dal Texas, il servizio del nostro collaboratore Cristiano Valli.
A Ingram, in Texas, la fila di autobus e scuolabus è lunga alcuni chilometri. Ingram è dove si è istituito un centro di ricongiungimento. Per ore, sotto la pioggia, al buio, al freddo, migliaia di bambini hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie. Kerr County, a nord-ovest di San Antonio, in questo periodo dell'anno raggiunge il massimo di visitatori. Campeggi, centri estivi, colonie, corsi, eventi sportivi statali e nazionali. Ci si aspettava la pioggia, non così tanta pioggia. Nessuno aveva posticipato o annullato la celebrazione del 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza. Erano rimasti in programma quasi ovunque anche i tradizionali fuochi d'artificio. Quello che è successo non è stato semplicemente imprevisto. Alcuni corsi d'acqua sono cresciuti di quasi 10 metri in meno di 2 ore, senza che nessuno avesse gli strumenti per dare l'allarme. La Casa Bianca e l'ufficio del governatore hanno fatto sapere di essere stati in contatto per l'intera giornata e che Donald Trump ha personalmente promesso tutto l'aiuto di cui lo Stato ha bisogno. Ma la tragedia di queste ore segue una settimana di polemiche feroci sui media locali proprio per i tagli ai servizi meteo e alla protezione civile. Il Texas, che ha una situazione idrogeologica delicatissima, ha già perso il 20% del personale della protezione civile e i servizi meteo locali. A fine aprile ha chiuso il canale radio AM della protezione civile, che nel Texas rurale era il canale di allerta più efficace in casi del genere. Andrà anche peggio, si fa notare, dopo il pacchetto di tagli approvati dal Congresso e firmati proprio ieri da un Donald Trump raggiante.
C'è grande attesa a Gaza per la proposta di una tregua di 60 giorni. Hamas ha risposto positivamente a quanto presentato dai mediatori, ma avanza richieste che potrebbero non essere accettate da Israele. Donald Trump conta di annunciare il più presto la tregua, forse già lunedì, quando vedrà il premier israeliano Netanyahu. Da Gerusalemme sentiamo Michele Giorgio.
Israele sta studiando la risposta data da Hamas alla proposta di accordo per un cessate il fuoco a Gaza di 2 mesi, presentata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, proposta che prevede anche il rilascio in più fasi, nell'arco di 60 giorni, di 10 dei 20 ostaggi israeliani che si ritengono ancora vivi e dei corpi di altri 18 deceduti. Il premier Netanyahu, che ha già approvato la soluzione, stasera discuterà della risposta di Hamas con il gabinetto di sicurezza. Donald Trump è ottimista, conta di poter poter annunciare la tregua lunedì, quando riceverà Netanyahu, o nei giorni successivi. Nonostante i passi in avanti, però, regna ancora l'incertezza. La leadership di Hamas ha accettato la proposta, ma sollecita alcune modifiche. Vuole che i negoziati indiretti vadano avanti senza pause fino al raggiungimento di una tregua permanente. Teme che Israele, al termine dei 60 giorni di cessate il fuoco, riprenda l'offensiva militare. Chiede anche il ritiro da gran parte di Gaza delle truppe israeliane e che la distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese torni sotto il controllo delle Nazioni Unite e non resti affidata solo alla GHF, la fondazione americana che coopera con Israele. Richieste che difficilmente saranno accettate da Netanyahu, che, se non ci saranno pressioni americane per una tregua permanente, punta a riprendere l'offensiva militare. Hamas però potrebbe fare altre concessioni a causa delle pressioni della popolazione di Gaza, stremata dai continui bombardamenti israeliani. Il movimento islamista inoltre ha bisogno della tregua per riorganizzare le sue forze, riprendere il controllo del territorio e regolare i conti con la milizia del palestinese Yasser Abu Shabab, che collabora con l'esercito israeliano.
In Turchia nuovo giro di vite contro l'opposizione e altri 3 sindaci di altrettanti importanti città del paese sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine per presunta criminalità organizzata. Continua quindi ad allungarsi la lista delle figure dell'opposizione finite in carcere dopo il clamoroso arresto del sindaco di Istanbul lo scorso marzo. Manjula Bhatia adesso ci spiega chi sono i nuovi arrestati e quali le implicazioni politiche.
Si tratta dei sindaci di 3 città del sud della Turchia, arrestati con raid avvenuti nelle prime ore del mattino, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Anadolu. C'è il sindaco di Adana, città da oltre 2 milioni di abitanti e importante centro industriale, si chiama Zaidan Karalar, un ingegnere 67enne, membro del consiglio esecutivo centrale del Partito Popolare Repubblicano, il principale partito di opposizione laico che alle prossime elezioni presidenziali del 2028 potrebbe rappresentare una seria sfida per l'AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan. Zaidan Karalar era stato anche nominato temporaneamente vicepresidente dell'Unione dei Comuni Turchi in sostituzione del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, arrestato in marzo e nel frattempo nominato dal suo partito candidato alle presidenziali. Un arresto, lo ricordiamo, che ha scatenato imponenti proteste di piazza. Tra gli arrestati di stamane c'è poi il 49enne Abdurrahman Tudere, il sindaco di una delle città distrutte dal terremoto del 2023, una città roccaforte del partito di Erdogan che con le elezioni locali dell'anno scorso è passata nelle mani dell'opposizione. Arrestato anche Muhittin Bojek, il sindaco di Antalya, città costiera del Mediterraneo, una delle principali mete turistiche della Turchia. Lui è stato arrestato insieme al figlio e alla nuora. Sono tutti indagati per presunti reati di criminalità organizzata, corruzione e irregolarità negli appalti pubblici, ma i dettagli delle accuse, accuse pesanti, non sono noti. A inizio settimana, tra l'altro, era stato arrestato anche il sindaco di Smirne, la terza città del paese. Insomma, come si vede, è in atto una vasta operazione repressiva che prende di mira soprattutto gli amministratori locali del Partito Popolare Repubblicano.
E gli arresti di questi giorni in Turchia non si limitano però a sindaci e politici. Per la prima volta è infatti finito in prigione anche un vignettista, autore di un'illustrazione satirica che ha scatenato le ire dei musulmani più integralisti. Il reportage del nostro collaboratore da Istanbul, Filippo Cicciù.
Una chiara provocazione mascherata da umorismo, una vile provocazione. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito una vignetta apparsa su Le Man, una storica rivista satirica turca. Il settimanale è finito al centro di un'inchiesta per insulto ai valori religiosi dopo la pubblicazione di un disegno che raffigura Maometto e Mosè sospesi per aria mentre si scambiano saluti in arabo ed ebraico tra una pioggia di proiettili in una città in fiamme. un riferimento satirico alla situazione in Medio Oriente che è stato interpretato come un insulto al profeta dell'Islam dalla giustizia turca. Erdogan ha promesso che seguirà con molta attenzione il caso giudiziario, mentre il sito della rivista è già stato bloccato, le copie in edicola sono state ritirate e il disegnatore della vignetta è stato arrestato assieme al direttore e altri due redattori. Mentre si diffondevano le notizie degli arresti, circa 400 islamisti hanno attaccato la sede della rivista nel centro di Istanbul, rompendo le finestre e tentando di forzare la porta. Sono rimasti a intonare slogan a favore della Sharia per varie ore fino a notte fonda prima di essere dispersi dalla polizia. Gli autori di questa rivista prendono in giro il leader della nostra religione, il profeta Maometto. Ecco perché il popolo sta reagendo, dice Mert, uno degli islamisti presenti alla manifestazione a cui hanno partecipato solo uomini. Stiamo protestando, vogliamo che vengano imposte delle sanzioni contro questa rivista, Le Man, dice il 38enne, che lavora come commesso in un negozio di cellulari. Le persone non possono insultare qualcuno in nome della libertà di pensiero, dice il manifestante, aggiungendo che le violenze contro la sede della rivista sono state una reazione spontanea e che la protesta è stata convocata su internet da alcuni gruppi che fanno riferimento all'Islam più radicale. In questo momento i disegnatori di satira e gli autori di quella rivista si trovano in una situazione molto difficile. Lo afferma Memo Tembelciser, uno dei più noti disegnatori turchi, che sottolinea come sebbene in passato la satira turca era già stata messa a processo, prima degli eventi di questi giorni nessun disegnatore satirico era mai stato arrestato, nonostante molti fossero stati chiamati a testimoniare in tribunale, ma non c'erano mai state condanne. L'autore ha seguito la situazione dalla Germania, dove si è trasferito negli anni scorsi, continuando anche dall'Europa a disegnare per varie riviste satiriche turche. Memo Tembelciser sostiene che i manifestanti scesi in piazza contro Le Man non rappresentino in realtà la maggior parte della società turca e che la dimostrazione sia stata organizzata per distogliere l'attenzione dalla situazione in Turchia, dove secondo l'autore c'è molto disagio nella società mentre si moltiplicano le proteste contro il presidente Erdogan. Il disegnatore vede una situazione molto problematica in Turchia, ma ritiene che anche nel resto del mondo si siano scatenate negli ultimi anni molte tensioni sociali. La Turchia è piuttosto all'avanguardia, è stata la prima. La Turchia è un paese all'avanguardia in termini di disordini sociali, dice Memo Tembelciser, che nonostante la preoccupazione non ha perso il senso dell'ironia, anche di fronte al più grande attacco contro la satira turca.
E questo era il nostro ultimo servizio. Buona giornata.